nostro Nauticast. Sapevo che avrei avuto un singhiozzo esattamente nel momento in cui avrei dovuto parlare. Astronauticast, stagione 8, episodio 13. Io sono Michael Sacchi e ho un singhiozzo. E non so che non passa perché è da ore e quindi abbiamo deciso di cominciare lo stesso. Michael Sacchi degli Astronauticast Studios di Monaco di Baviera. Con me la squadra quasi al completo. Marco ci è passato a salutare la settimana scorsa, tornerà ancora. Facciamo il giro. Partiamo da Milano, da Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Oggi è il 22 gennaio 2015. Se volete commentare o fare domande su quello che diciamo, utilizzate l'hashtag Astronauticast su Twitter o su Google Plus, oppure la chat sul nostro sito di astronauticast.com.
Bene. Poi vediamo un po' chi è già smutato, c'è Luigi Morielli da Carmagnola.
Da Carmagnola un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli.
E per concludere, da Modena, Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, benvenuti a questa ennesima puntata. Noi siamo sempre qui pronti a raccontarvi tutte le novità per quanto riguarda l'ambito spaziale. Buon ascolto.
Paolo Amoroso, paoloamoroso.com, Luigi Morielli, columnist della rivista Celum, tra le altre cose, ma anche autore di astrogation.blogspot.com, e Riccardo Rossi invece è il nostro Space Humor, che trovate su twitter.com/spacehumor. C'è qualcosa di nuovo? Lo trovate anche su astronautinews.it nella apposita sezione. Una vignetta casuale compare sulla barra sinistra, se non sbaglio, così potete anche accidentalmente scoprire quelle vecchie, che sono veramente belle. Non che quelle nuove non siano belle, però.
Ma sì, no.
Guardiamo le gemme che hai accumulato negli.
No, è un ottimo modo per magari recuperare qualcosa che avevate persi. Se c'è l'immagine esatto. Random che non avete mai visto.
Esatto. Tipo quella di. Ce n'è una che per qualche motivo compare abbastanza spesso. Con Willy Coyote. È il razzo, quella non l'avevo vista quando l'hai fatta, per qualche motivo me l'ero persa e sono contento di averla riscoperta.
È bello anche quello, scoprire le vecchie cose.
No, quella lì della Soyuz con il coyote a cavallo a cavaccioni è uno spettacolo, è veramente stupenda. Avrebbe la copertina per un tuo libro di queste cose.
troppo gentili, ragazzi, grazie.
Bene, 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 abbiamo una scaletta velitaria come la settimana scorsa. Avevamo caricato veramente tante cose, più una notizia importante come quella dell'emergenza dichiaratasi poi falsa, comunque una grande quantità di lavoro per la Stazione Spaziale Internazionale. Non è così questa settimana, ma c'è comunque un bel po' di argomenti di cui parlare. Abbiamo sempre informazioni sui contratti commerciali di NASA per il rifornimento della stazione spaziale. Abbiamo i risultati del campionati interplanetari di Nascondino 2003-2004. Vediamo chi ha vinto. E poi abbiamo le nostre solite rubriche. Partiamo subito. Partiamo a parlare di contratti commerciali con i piani di NASA per riprendersi dalla perdita del razzo Antares e della capsula Cygnus di qualche mese fa. Come abbiamo già detto, come orbita la pianifica di lanciare le prossime capsule, con quali vettori, con quali strategie, e NASA invece come pensa di rientrare nei programmi con i payload che erano previsti.
Sì, diciamo che non siamo a bordo della stazione spaziale, non siamo in una situazione di emergenza, anche perché comunque con il lancio di Cygnus, se fosse andato a buon fine, comunque sarebbe mantenuto i soliti 6 mesi di autonomia della stazione spaziale. La perdita di questo cargo ha ridotto questo spazio a 4 mesi e il punto più critico poteva essere appunto l'ultimo lancio di SpaceX venuto, che è stato rinviato per di alcune settimane. E se per caso non fosse potuto arrivare neanche quello, allora la situazione sarebbe stata veramente critica, perché a fronte di un orizzonte temporale di autonomia che rimaneva limitato a maggio 2015, probabilmente il controllo missione avrebbe optato per ridurre i 6 membri dell'equipaggio, facendo rientrare una Soyuz e mantenendo solo 3 membri dell'equipaggio a bordo della stazione. Diciamo che appunto la situazione non è preoccupante, però proprio il motivo per cui c'è un ritardo sul cioè, l'incidente che c'è stato il 28 ottobre provoca un ritardo sui lanci delle capsule Cygnus, perché ovviamente devono risistemare tutto e essere sicuri col prossimo lancio che tutto vada a buon fine. Quindi questo ritardo già diminuisce i rifornimenti. Poi abbiamo le capsule della SpaceX, i Dragon, che dovrebbero effettuare 4 missioni in questo 2015. Queste 4 missioni diventano importanti, importanti per più di un motivo. Il primo è appunto mantenere la costanza nei rifornimenti. Sono previsti per 8 aprile, 13 giugno, 2 settembre e 9 dicembre i 4 lanci che dovrebbero raggiungere la stazione spaziale. E, fra l'altro, proprio per i problemi, per il fatto che non ci saranno nei prossimi mesi delle capsule Cygnus a raggiungere la stazione spaziale, SpaceX si dovrà occupare di fare una modifica alle sue capsule per poter trasportare a bordo della stazione spaziale le scorte d'acqua, perché l'acqua era previsto che andasse sulla stazione spaziale per mezzo delle capsule di Orbital. Diciamo che è un problema relativamente semplice da risolvere, però resta il fatto che tutto è legato alla costanza con cui SpaceX riuscirà a mantenere le date di lancio. E per SpaceX consideriamo che sarà un anno molto, molto pesante dal punto di vista, come dicevamo fra l'altro nella puntata scorsa o la puntata prima, adesso non ricordo. Consideriamo che oltre a queste 4 missioni, la società di Elon Musk dovrà lanciare altre 9 missioni, che evidentemente diventa un più di un lancio al mese, cosa che fa in modo che i tempi diventino molto, molto stretti fra un lancio e l'altro, e quindi c'è la possibilità e il rischio che ci possano essere dei ritardi. D'altra parte, anche il Launch Manifest delle Progress non può essere variato, perché poi comunque con le tempistiche dei russi, loro hanno i lanci previsti, sono precisi al secondo, se ci ricordiamo, forse è successo, ma proprio rarissimamente, che un qualche lancio è stato rinviato da parte dei russi. E l'altra possibilità di rifornimento per la stazione spaziale sono i giapponesi con l'HTV, che però quest'anno ha una sola missione. E anche richiedere ai giapponesi di fare una missione in più diventa un problema. L'Europa con il suo ATV all'ultimo è ancora orologiato alla stazione, e quello è l'ultimo definitivamente, quindi eventualmente dover fare una nuova missione dell'ATV vorrebbe dire reiniziare un processo di produzione che a tutti gli effetti è stato interrotto, e quindi i tempi sarebbero assolutamente non compatibili con eventuali problemi. Diciamo che sostanzialmente è una situazione un po' con le mani legate per quanto riguarda questi rifornimenti, e soprattutto molto è nelle mani di SpaceX, che a questo punto dovrà dare la precedenza ai rifornimenti. Ripeto, attualmente non ci sono problemi, e comunque sono sempre i soliti 4 mesi di cuscinetto, di scorta per quanto riguarda la stazione spaziale. E poi purtroppo le procedure prevedono che se i rifornimenti non dovessero arrivare, si arriva a diminuire il numero di astronauti e si può arrivare anche all'abbandono temporaneo della stazione spaziale. Però sicuramente questa è una soluzione molto remota nelle condizioni attuali. Effettivamente, per quanto riguarda gli astronauti, per la stessa Samantha, il fatto che sia arrivato il Dragon l'altro giorno è stato un bel sospiro di sollievo, anche perché sono arrivate nuove tovaglie, nuovi indumenti, è arrivato poi tutta una serie di attrezzature, fra cui anche i primi prime attrezzature che serviranno per modificare i punti di attracco per quanto riguarda le prossime capsule abitate, quelle del nuovo, come si chiama?
Nuovo Dragon, dici?
Il nuovo Dragon è quello che sarà poi il Boeing, che dovrà raggiungere
Il
appunto la stazione
CS700.
spaziale, il 700, esattamente. Grazie dei suggerimenti. Ripeto, non è la situazione grave, però appunto c'è questa un po' una spada di Damocle che è legata a SpaceX, che dovrà rispettare alla lettera i programmi. A te, Mike.
Sì, è abbastanza incoraggiante che comunque ci sia un ventaglio così ampio di possibilità.
Sì, in effetti ci sono quattro capsule diverse a questo punto che vanno a rifornire la stazione spaziale, e quando c'era anche la TV europeo, che fra l'altro è ancora lì, però ormai resterà solo per portare a perdere i rifiuti, erano cinque. Effettivamente era un bel via vai di capsule per i rifornimenti. E comunque sono anche 6 persone a bordo, quindi in ogni caso fra quello che consumano 6 persone e gli esperimenti che devono fare, diventa corposo la quantità di materiale che deve viaggiare.
Ma insomma, uno sforzo di questo genere non può che essere, abbiamo detto più volte, intrapreso da una coalizione internazionale e con più parte, anche da Nippo. Non è per nulla negativa come situazione, anche al netto dei problemi. Io sono soddisfatto. E poi parlavo dei campionati interplanetari di nascondino, perché TANAP per Beagle 2. Su Marte, o no?
Sì, è stato risolto proprio pochi giorni fa, anzi pochi giorni fa, verso la metà di gennaio 2015, è stato dato l'annuncio della soluzione di un mistero interplanetario. Il mistero della scomparsa del lander, cioè del veicolo di atterraggio su Marte, Beagle 2, il lander costruito dalla Gran Bretagna per l'ESA, per l'Agenzia Spaziale Europea, di cui si erano perse le tracce a Natale del 2003, quando avrebbe dovuto atterrare su Marte. È rimasto un mistero fitto fino a quel momento, ma adesso si è scoperto ed è stato annunciato alla fine di un lunghissimo lavoro di investigazione su un altro mondo, che il Beagle 2 è stato ritrovato intatto, fotografato intatto dall'orbita da una sonda della NASA, da un orbiter della NASA che si chiama Mars Reconnaissance Orbiter. Ricordiamo che il Mars Reconnaissance Orbiter dispone di un sistema di ripresa fotografica ad altissima risoluzione che consente di distinguere dettagli di una cinquantina di centimetri o meno sulla superficie di Marte. Ma prima di vedere, di capire come è stato trovato e in che condizioni si trova Beagle 2, ricordiamo che cosa era successo. Beagle 2 era arrivato su Marte, in orbita intorno a Marte, portato dall'orbiter Mars Express dell'Agenzia Spaziale Europea, che tuttora si trova intorno al pianeta e tuttora continua a studiarlo. Il nome di questo lander è molto prestigioso perché richiamava quello della nave che portò nella prima metà dell'Ottocento il naturalista Charles Darwin nei suoi viaggi di esplorazione intorno al mondo, perché uno degli scopi della missione Beagle 2 era anche quella di investigare l'origine della vita su Marte. Aveva anche degli scopi di ricerca astrobiologica questo lander. Venne sganciato da Mars Express il 19 di dicembre del 2003 e sei giorni dopo, secondo le intenzioni dei progettisti, avrebbe dovuto atterrare su Marte. Se ne persero le tracce da quei giorni e iniziò un programma di ricerca con antenne e stazioni di tracking interplanetarie in tutto il mondo per cercare di captare i segnali che questo veicolo, che si ipotizzava fosse nei vari scenari, potesse essere atterrato ma avesse problemi di trasmissione, cercasse di contattare la Terra. Dopo un paio di mesi di ricerche infruttuose, non essendosi trovato nessun segnale radio proveniente da Beagle 2, le ricerche vennero interrotte e da allora iniziarono le ipotesi su cosa potesse essere andato male, ipotesi che non trovarono poi nessuna conferma. Una possibilità, una opzione che si poteva fare subito iniziata era quella di cercare le tracce dell'atterraggio di Beagle 2 proprio nelle foto scattate dall'orbita. Il lavoro iniziò subito, ma è durato tanti anni perché consisteva letteralmente nel cercare un ago in un pagliaio, però in un altro pianeta. Cerchiamo di capire perché Beagle 2 nella configurazione completamente aperta ha una dimensione massima di un paio di metri, mentre, come vi ho detto, la risoluzione massima dei sistemi di ripresa di Mars Reconnaissance Orbiter è intorno a 50 di metri. Quindi, nella migliore delle ipotesi, l'immagine del lander sarebbe stata di 3 o 4 pixel, non di più. 3 o 4 pixel che si possono confondere non solo con i pixel variabili, insomma, di colore, posizione, forma, delle immagini delle strutture geologiche del pianeta Marte, ma ricordiamo anche che ciascuna di queste immagini, Mars Reconnaissance Orbiter, avendo un'altissima risoluzione, inquadra una regione di poche centinaia di metri o poche migliaia di metri ed ha una dimensione di decine di migliaia di pixel che si possono confondere, quindi con quelli del lander che si stava cercando, potevano confondersi molto facilmente con quelli appartenenti alle immagini della superficie di Marte. Però questo lunghissimo lavoro di ricerca ha dato finalmente i suoi frutti e il Beagle 2 è stato ritrovato intatto a circa 5 km dal punto di atterraggio previsto. Se voi considerate che l'ellisse di atterraggio, cioè la zona in cui avrebbe potuto atterrare il lander in base ai parametri di traiettoria che aveva al momento del rilascio, e che questa ellisse di atterraggio aveva un'estensione con un asse maggiore intorno ai 60-70 km, vi rendete conto che 5 km dal punto centrale della zona di atterraggio prevista è veramente un ottimo risultato, e questo ha vendicato il lungo lavoro di progettazione di questa sonda dei tecnici britannici che fino a questo momento non sapevano nemmeno se il loro lavoro fosse andato a buon fine. Abbiamo detto il lander era intatto. Certo, si stanno rivalutando quelli che non sono poi andati in pensione, perché sono passati più di 10 anni, che in questo settore sono parecchi.
Lo dico sempre, c'era qualcuno rassegnato che fosse stato un qualche Decepticon dei Transformer averlo abbattuto, ma
certo,
non reggeva molto. Scusa.
L'abbiamo visto intatto, ma qualcosa non ha comunque funzionato, perché questo lander ha una forma piuttosto curiosa. Nella configurazione chiusa assomiglia un po' a una padella con 5 petali che nel funzionamento corretto avrebbero dovuto aprirsi tutti insieme. Invece sembra che almeno due di questi petali con i pannelli solari non si siano aperti completamente, e quelli non aperti abbiano impedito all'antenna radio di poter comunicare con l'esterno, quindi di poter emettere i suoi segnali. Quindi anche se l'antenna ha funzionato regolarmente, i suoi segnali non hanno mai potuto essere ricevuti né dalle sonde in orbita intorno a Marte, né dalle antenne di tracking, dai sistemi di ricezione a terra. Quindi ha funzionato tutto nella fase iniziale di discesa e atterraggio sul pianeta Marte, che è la fase ingegneristicamente più importante e critica, ma nell'ultima fase, nell'apertura della sonda, qualcosa è andato storto e quindi non si è aperta completamente. Con questo ritrovamento la Gran Bretagna diventa il terzo paese a essere riuscito a fare atterrare con successo un veicolo su Marte, ma non ancora a farlo funzionare. Questo primato di atterraggio e funzionamento dei veicoli spaziali è ancora mantenuto dagli Stati Uniti con la NASA. Però questo ritrovamento, questa conferma delle...
I russi hanno 10 secondi di attività di un lander?
Una trentina, sì, Mars 3.
Io lo chiamo un ex equo con un Beagle 2 adesso.
Sì, beh, da questo punto di vista è sicuramente un risultato in gran parte equivalente. E comunque il ritrovamento del lander ha confermato le capacità tecnologiche britanniche e dato nuovo impulso all'esplorazione del pianeta Marte, anche proprio da parte del Regno Unito. Infatti ricordiamo che è un annuncio di poche settimane fa, ne abbiamo anche parlato noi. Questo paese contribuirà sempre nell'ambito dell'Agenzia Spaziale Europea alla missione ExoMars, in particolare alla costruzione del rover che dovrà atterrare su Marte nel 2018, e quindi avranno la possibilità di rifarsi e di dimostrare questa volta di riuscire a far funzionare un veicolo, lo speriamo anche noi, oltre a farlo atterrare con successo.
Molto bene, stavo guardando le immagini intanto, non so se si tratta questo nell'articolo di un engineering model o di un modellino o dell'originale semplicemente prima del lancio. Si riconosce proprio la forma.
L'unico rammarico dei tecnici e degli ingegneri e degli scienziati che hanno lavorato a questa missione, oltre naturalmente il mancato funzionamento finale, e che il principale ispiratore, lo scienziato che ha fortemente combattuto per questa missione, Colin Finger, è morto poco più di un anno fa, e quindi non ha mai potuto sapere nemmeno che la sonda è atterrata con successo.
E insomma, come dicevi tu, sono passati 10 anni. Comunque su astronautnews.it c'è l'intero articolo a firma di Matteo Carpentieri, mentre ad esempio quello di prima, se non sbaglio, era di, voglio dire, Marco Carrara, ma probabilmente no, era di un altro dei nostri articolisti che ringraziamo tantissimo per il loro lavoro insostituibile. Ogni settimana abbiamo delle notizie di cui parlare, a volte dobbiamo selezionarle, come in questo caso le abbiamo messe un po' di meno, ma ce ne sono tantissime altre. Giuseppe Corleo, ecco, l'altro articolista.
Tra l'altro questa settimana trovate anche il primo articolo di Silvia Bertolotti, che ha scritto il primo articolo su Astronaut News ultimamente, con il dimmi Paolo, vedo che sei in punta.
No, volevo semplicemente unirmi al benvenuto a questa nuova articolista.
Sì, ultimamente con la missione di Samantha sul forum abbiamo avuto dei nuovi iscritti utenti standard, ma anche qualcuno che ha manifestato il desiderio di voler contribuire sulle pagine di Astronauti News, e noi ovviamente siamo ben contenti di assecondarli in questa opera.
Questo vale per tutti, ugualmente utenti di forumastronautico.it. Ovviamente se fate parte della community, se vedete che volete fare la vostra parte, dare il vostro contributo, questo è un modo come un altro aiutare la squadra di articolisti a riempire Astronaut News di notizie, di cercare di coprire in maniera sempre più completa il mondo astronautico con notizie in italiano. Se invece non avete la capacità, il tempo, la voglia di farlo, ovviamente, anche se non potete partecipare a forumastronautico.it, magari potete commentare sotto le notizie su Forum Astronautico, scusate, su Astronauti News, fare delle domande, cerchiamo di dare un occhio e rispondere quando possibile, anche se non avete diciamo la voglia di fare l'investimento in termini di tempo e energie di iscrivervi a Forum Astronautico, che non è così complicato. Però se lo vedete come una cosa molto impegnativa e molto complicata, lasciare un commento sotto Astronaut News potrebbe risolvere le vostre curiosità se ne avete, o darvi la possibilità di esprimere la vostra opinione sulle notizie, e noi siamo contenti di leggerli. Quindi non trascurate quell'area commenti sotto, non è ridondante rispetto a Forum Astronautico, sono due cose un po' diverse. Altrimenti, un modo un pochino meno, che richiede ancora meno input da parte vostra per aiutarci è quello di condividere i nostri articoli. Esponete i vostri amici accidentalmente ai nostri contenuti, di modo che possano anche loro scoprire che esistiamo e magari seguirci più a lungo. Paolo?
E poi magari scatta allarme ammoniaca se li espongono accidentalmente.
Ecco, se gli esponete prima gli fate mettere la maschera per gli articoli, non lo so Paolo, cosa mi fai dire? E poi ci sono le donazioni, poi c'è la possibilità di sostenere l'associazione ISAC con una donazione o con una membership. Potete diventare membri dell'associazione ISAC per un anno, con 18 euro avete la spedizione della tessera e avete un contributo tangibile del fatto che, un segnale tangibile del fatto che avete contribuito alle nostre attività con il vostro nome, cognome e il senso di far parte di una comunità che si occupa di spazio in Italia. Altrimenti c'è anche la possibilità di fare una semplice donazione one time potete farlo da www.isa.it o www.astronauticast.com, darci un contributo dell'importo che preferite. Visto che Marco in tempo record è interpellato durante la puntata, ci ha fornito il report delle donazioni, mi sono distratto perché ho visto un numero enorme che però è un pagamento, perché abbiamo anche delle spese. Vediamo un po' chi ci ha donato qualcosa o ha sottoscritto una membership con l'associazione. Ringraziamo dalla settimana scorsa a oggi Rudy, Massimo, Sebastiano, Yuri, Sebastiano che credo abbia fatto due tessere. Probabilmente a volte qualcuno ci sceglie di fare una tessera per se stesso e per un'associazione, un'altra associazione che decide di fare una sorta di gemellaggio o un'azienda. Alcune persone hanno sottoscritto la loro azienda. Credo che non ci sia niente di sbagliato, anzi. Quindi grazie due volte Sebastiano. Grazie Edgaras, grazie. No, Marco lo sa che è un pagamento in entrata. Ok, è per me. Angelo, grazie Matteo che è in chat. Grazie Giampietro per la donazione ricorrente. E grazie a Lorenzo. E dovrebbero essere tutti. Ovviamente stanno diventando meno perché erano tantissimi nei primi giorni perché c'erano i rinnovi. La membership dell'associazione scade a dicembre, quindi a gennaio c'è l'ondata di rinnovi. Già abbiamo, credo, già superato i numeri dell'anno scorso, Luigi. Quindi siamo soddisfatti, ma continuate a dimostrarci la vostra.
Sì, siamo nella prima ondata, abbiamo già superato il numero di soci dell'anno scorso in tutto l'anno, quindi diciamo che sta andando bene. Associatevi, che
So già che qualcuno
l'associazione.
dice: ah, vabbè, allora i soldi ce li hanno, non serve. Ah, allora non lo faccio. Volevo dargli, ma
Sì,
no, no.
no, diventa grande l'associazione, quindi diventa ancora più costosa, è solo quello il problema, però iscrivetevi, che fa piacere vedere che siamo in tanti, vedere che sono tanti, tante persone che sono appassionate di astronautica. Una cosa che mi ha stupito molto è che quando parlo anche con gente, soprattutto adesso con la missione di Samantha, mi dicono: ah, hai visto, c'è l'italiana lì nello spazio? E allora gli parlo un po' della cosa e sembrano interessati. Tantissima gente non, cioè, vede lo spazio come una cosa irraggiungibile, lontana. Però questa presenza di una ragazza italiana lì, probabilmente smuove quella curiosità, perlomeno. E quindi c'è un non so che di voglia di capire di più, saperne di più. Infatti mi capita spessissimo di raccontare ad amici, a persone, qualsiasi anche che incontro, che mi chiedono informazioni, perché poi magari vado in giro con il giaccone, io ho il giaccone con lo stemma della NASA sulla manica, e allora mi chiedono: ah, tu NASA, ma allora sai di questa qui che è nello spazio? E allora gli spiego
Ma
un
sì,
po',
ho
gli
sentito
racconto.
qualcosa.
Sì, un pochino. E in effetti è bello vedere che la gente, se è stimolata, è curiosa e quindi ha voglia di capire, voglia di si interessa, e bisogna solo fare proselitismo. Adesso, a prescindere dal discorso della nostra associazione, che comunque appunto fa piacere vedere che sono tanti soci, però fa anche piacere vedere che la gente è interessata, e quindi anche a tutti voi che ci state seguendo, parlatene. Perché a prescindere dal discorso dell'associazione, è bello che la gente ne sappia di più e capisca che nello spazio c'è gente che lavora, che sta, gente molto in gamba, che per arrivarci ha dovuto fare una gavetta bestiale, diciamola così, e però sta facendo delle cose anche per noi tutti. Quindi esperimenti, anche solo quel divertimento che hanno fatto con adesso poi ne parleremo, penso, delle sfere. Era un divertimento, però erano università che si affrontavano in questa sfida, e quindi erano comunque ottimizzazione di propulsione, movimento, costruire un qualcosa che serve per migliorare, ovviamente, il volo spaziale, però di conseguenza serve anche per tutti noi, per tutta l'umanità intera. Qualsiasi cosa viene fatta nello spazio serve, anche se è fatta per un'azienda privata, alla fine della fiera è comunque una conquista dell'umanità, e quindi è giusto che vada avanti, deve andare avanti, c'è niente da fare.
Ma non c'è solo la stazione spaziale, poi ci sono, abbiamo parlato adesso delle missioni planetarie, di esplorazione del sistema solare, ci sono missioni di studio dello spazio profondo, Marco ne parla spesso quando parla del suo lavoro in ESOC, poi ci sono i GPS, il futuro Galileo, ci sono, ogni volta che vi sedete in macchina e accendete il vostro navigatore, state utilizzando dei prodotti finiti dell'industria spaziale, e sono ormai parte del nostro mondo, non li si vede neppure più, ma dietro ci sono delle storie che innanzitutto vale la pena raccontare, ed è appassionante se avete un po' di curiosità in quel settore. E dall'altra parte, invece, è anche necessario incuriosire le persone perché ci sia un supporto popolare. Ogni anno, ogni qualche anno, i vari ministeri delle nazioni europee si ritrovano a dover comunicare tra loro e decidere quali che sono le priorità degli anni a venire, e soprattutto, cosa importante, il budget, ed è importante che da parte delle persone, degli elettori, ma semplicemente dell'opinione pubblica, anche senza metterla sul piano degli elettori, dell'opinione pubblica, di chi alla fine è rappresentato quando si parla di istituzioni europee o di altre nazioni, se parliamo di altre nazioni, è importante che ci sia dietro un forte supporto, così si fa sempre di più e sempre meglio. Tenete conto che si fanno già delle cose straordinarie con dei numeri che sembrano grandi sulla carta, perché se li confrontate con quello che avete pagato la macchina, con quello che avete pagato la casa, sono numeri stratosferici, ma nel grande schema delle cose, nelle spese, del bilancio annuale di un'istituzione come l'Unione Europea, sono veramente noccioline, e si fanno delle cose egregie come fare atterrare un lander su una cometa, che sono veramente ai confini con la fantascienza. cerchiamo, noi nel nostro piccolo cerchiamo di aiutare a chiudere questo gap, questa distanza che diceva Luigi, tra lo spazio, tra questa cosa lontana e da una parte cose quasi intangibili, dall'altra parte cose che sono ormai date per scontate, come il GPS, come la TV satellitare, e poi ovviamente le persone a terra che devono in qualche modo supportare. L'ho fatta fin troppo lunga e quindi possiamo continuare con le nostre rubriche. La prima è sempre stata Nano Apollo, ma adesso da qualche settimana, ormai più di 50 giorni, è la storia di Samantha sulla stazione spaziale. Samantha Cristoforetti.
Munich to Cuba and Moscow. Good morning. Expedition 42 is ready for the DCC.
Ritorno a Futura, la scienza, le emozioni e le curiosità dell'avventura nello spazio di Samantha Cristoforetti. E in effetti la settimana scorsa questa missione ci ha dato molte emozioni con l'allarme per una sospetta fuga di ammoniaca, e per buona parte di quella giornata, della giornata dell'allarme, gli astronauti si sono isolati nel segmento russo della stazione spaziale in attesa di seguire l'evoluzione di questa emergenza, e in particolare nel modulo russo Zvezda. Ma Ricky, che cos'è questo modulo Zvezda? Quali sono le sue funzionalità, i suoi compiti? Come è fatto?
Allora, Zvezda è un modulo molto molto antico, antico nella storia della Stazione Spaziale Internazionale, perché è il terzo ad essere arrivato in orbita. Nel 98 è stato lanciato Zarya, seguito a ruota da Unity. Dopodiché, nel 2000, è arrivato il 12 luglio del 2000, è stato lanciato Zvezda, che ha, agganciandosi appunto a Zarya, l'altro modulo russo importante della stazione spaziale, ha reso possibile l'abitabilità della stazione stessa, perché prima era semplicemente vincolata, diciamo, alla Soyuz che arrivava a visitarla, o allo shuttle che in questo caso per primo agganciò il Unity a Zarya, ma con Zvezda alla fine del 2000 è partita la prima Expedition, l'Expedition 1. Ora siamo alla 42, capite anche voi che è passato tantissimo tempo, in questo arco di tempo continuato lo spazio è sempre stato presidiato da astronauti, almeno in maniera continuativa. Svezza, il cuore della stazione spaziale, è un modulo lungo circa 13 metri ed è suddiviso in diverse sezioni. La prima sezione, che è una specie di sferetta di circa 3 metri di diametro, è quella che si interfaccia appunto a Zarya. Oltre a avere questo portello che quindi la collega col resto della stazione, perché da lì, da Zarya in avanti, si sviluppa tutta la stazione spaziale, ci sono altri due portelli d'attracco, uno verso l'alto, uno verso lo Zenith, e uno verso il basso, uno verso Nadir. Nel boccaporte in alto c'è il modulo Poinsk, che a sua volta sul modulo Poinsk in questo momento c'è la Soyuz DMA-14M, quindi non quella di Samantha. Mentre verso il basso c'è il modulo Pierce, che se mai lanceranno Nauka, cioè l'ultimo modulo della stazione spaziale, Pierce verrà sganciato e deorbitato e lascerà posto a Nauka. Quindi questa piccola sferetta di interconnessione non è altro che appunto un piccolo nodo di interconnessione con interfacce su questi due moduli intermedi, perché comunque i bottoni presenti su questa sferetta non permetterebbero l'aggancio diretto delle Soyuz o delle Progress, hanno bisogno di qualcosa nel mezzo, in questo caso la funzione che stanno facendo Poinsk e Pierce in questo momento. Quando la stazione era ancora giovanissima, quindi tutti questi moduli non c'erano, questa parte di Svezda serviva anche come airlock. In realtà solo una volta è stato utilizzato come airlock in una delle primissime EVA della Stazione Spaziale Internazionale, però poteva, ecco, diciamo, essere isolato con il resto della struttura, depressurizzato. I cosmonauti sono usciti, hanno fatto quello che dovevano fare e sono rientrati. Dopo questa sferetta si parte con un lungo tratto di circa 7 metri, dove c'è il vero cuore di Svezda, chiamato anche Working Compartment. Sono due cilindri di due diametri diversi interconnessi da un cono circa nella parte centrale. Quindi Svezda, quando guardate delle foto della stazione spaziale, lo riconoscete proprio perché, vabbè, essere l'ultimo, quello in coda alla stazione spaziale, ha anche questa forma di due coni collegati di due diametri diversi. Nella prima parte del cono, quella un po' più stretta, che è solamente 3 metri di diametro, di fatto c'è il computer di bordo della stazione spaziale, il cuore pulsante della stazione spaziale. Se avete seguito su Twitter, come diceva Paolo, i momenti diciamo del falso allarme, comunque dell'allarme dove c'erano gli astronauti sorridenti che facevano vedere i computer con le scritte rosse degli allarmi accesi della stazione, erano proprio in questo punto, perché lì ci sono tutti i controlli e il computer centrale della stazione spaziale. E gran parte del volume di questa zona è adibita al computer di bordo della stazione. Proseguendo invece nella parte più larga, quindi passiamo da circa 3 metri a 4,1 metri di diametro, c'è il vero e proprio quello che si chiama Habitable Chamber, quindi no, scusate, Habitable Compartment, compartimento abitativo. E qui è dove gli astronauti russi, ma non solo, praticamente vivono, anche perché ci sono presenti due cuccette, c'è una specie di cambusa, c'è il tavolo dove spesso vediamo le foto di quando gli astronauti mangiano tutti insieme, vanno in questo punto. Ci sono gli strumenti ginnici per i russi, noi siamo sempre abituati a vedere magari Colbert o Chevis, che sono gli strumenti per fare ginnastica per gli americani, ma lì anche i russi hanno un tapis roulant e hanno altri strumenti per potersi tenere in forma, chiaramente. C'è un bagno, perché... dimmi Paolo, vedo che sei...
No, appunto, volevo ricordare che c'era anche una cosa importante come il bagno.
Esatto, quindi anche quando sono, diciamo, gli astronauti nell'emergenza si sono isolati dal resto del segmento internazionale, comunque avevano tutti i generi di prima necessità, come poterli chiamare. E praticamente la maggior parte, anche gli esperimenti che conducono i russi, li svolgono dentro questo modulo che, sebbene, come ho detto prima, abbia solo due cuccette, in realtà può ospitare 6 astronauti per un tempo sufficiente, insomma, per gestire, insomma, eventuali problemi come quello che è successo. E, tra l'altro, le due cuccette dei russi sono un po' più belle di quelle degli americani perché hanno anche una finestra ciascuno, quindi i russi possono, hanno queste finestrelle con anche un diaframma che possono aprire e chiudere, possono anche guardarsi il panorama senza dover andare in qualche altra zona della stazione.
Prima dell'arrivo di Cupola era anche, se non sbaglio, per un bel po' è stato il modulo con la finestra, con lo blob più grande.
Allora,
Sì.
Svezda, come tra l'altro domanda che capita proprio a fagiolo, ci sono ben 14 finestre. Una di queste l'ha fatto vedere su un tweet a Anton Skaperov, una finestra che di solito si vede poco perché è una delle più piccole. Allora, quella che stai facendo vedere tu adesso è la finestra più grossa che c'è dentro a Svezda. Ha un diametro, aspetta che me lo sono scritto, di 41 centimetri ed è quella che serve per fare foto, è quella più utilizzata per fare foto alla Terra, e ad esempio quello che veniva utilizzata quando lo shuttle, prima di fare il docking sulla stazione spaziale internazionale, doveva effettuare quella manovra di roll a 360 gradi, quella capriola a 360 gradi per mostrare lo scudo termico a quella finestra, perché lì c'erano due astronauti con due macchine fotografiche con due obiettivi diversi, un 400 mm e un 800 mm, se non ricordo male, e nel tempo di questa manovra gli astronauti praticamente facevano una scansione fotografica di tutta la pancia dello shuttle, e da queste foto ad alta risoluzione trasmesse poi a terra, gli ingegneri dello scudo termico a terra potevano assicurarsi che tutte le piastrelle fossero al loro posto. Ma sempre lì ci sono delle finestrelle più piccole, dicevo, di cui una ha fatto vedere una foto Anton, che è una finestra graduata, quindi ha delle tacche, e che nella disgraziata ipotesi il computer di bordo non riesca più a determinare il corretto orientamento della stazione spaziale, un astronauta può guardare lì e ha come riferimento per eccellenza la Terra, quindi un po' come, non so, se pensate al film di Apollo 13 quando si usava la Luna e la Terra per centrare la propria orientazione. Esattamente, tu guardi giù, vedi la Terra perché comunque la vedi completamente, è anche un po' fisheye, diciamo, questo po', e riesci, tu centri la Terra, sai che sei grosso modo in un assetto corretto. Poi c'è l'ultima parte di Zvezda, quella che dà proprio sul fondo della stazione. È composta da due parti. C'è una specie di camera intermedia, che è un tunnel lungo quasi 3 metri, che è quello che porta in connessione la zona abitativa con o la TV in questo caso, o la Soyuz, come dipende quello che c'è doccato. Insomma, è questo il corridoio finale di collegamento tra l'interno della stazione spaziale e il veicolo ospite eventualmente doccato, eventualmente agganciato in fondo alla stazione spaziale. Ma intorno, diciamo, come una ciambella, un toro intorno a questo in questo tunnel, perché comunque il tunnel è più stretto rispetto al diametro di quei famosi 4,100 m di cui vi accennavo prima, quindi c'è un intercappedine dove c'è una zona non pressurizzata e per la maggior parte è occupata dai motori, serbatoi dei motori e impianti di comunicazione. Motori che eventualmente possono essere accesi per innalzare l'altezza della stazione spaziale. Normalmente non si usano mai questi motori qua, perché c'è sempre un Progress o una TV o uno shuttle o insomma qualsiasi mezzo che sta sulla stazione. Per un tempo limitato viene sfruttato al massimo anche per questa funzione. Però è successo nel 2007 che proprio i motori di Zvezda furono accesi per innalzare l'orbita della stazione spaziale, e i motori di Zvezda era la prima volta che si accendevano dal 2000, cioè da quando aveva effettuato le manovre per agganciarsi con Zare, e quindi diventare a tutti gli effetti un modulo permanente della stazione spaziale internazionale. Questo più o meno Zvezda e quello che potete trovare al suo interno. Insomma, è un componente molto molto importante, e come abbiamo detto l'altra volta, avendo un sistema di raffreddamento completamente autonomo rispetto a quello di ammoniaca, può essere utilizzato in caso di fughe di ammoniaca, perché i russi hanno usato un approccio diverso, non hanno l'ammoniaca nel loro circuito di raffreddamento, e ed è, diciamo, più sicuro da questo punto di vista. Gli astronauti possono arrivare lì, da lì possono raggiungere le Soyuz in tranquillità, eventualmente abbandonare la stazione spaziale nel caso in cui ci sia un pericolo imminente.
E nonostante sia stata necessaria quasi una settimana intera per ripristinare la completa operatività della stazione spaziale dopo questa emergenza, il lavoro, l'attività scientifica è ripresa molto intensamente proprio subito dopo l'emergenza con una serie di esperimenti. Sono tanti anche questa settimana, e questa settimana ne ho scelti tre. Nel primo esperimento Samantha in un certo senso ha fatto il guardaline in un torneo spaziale. Questo è un esperimento didattico, per la verità, che utilizza però degli apparati sperimentali usati agli astronauti anche per i programmi scientifici e tecnologici primari, e si chiama questo esperimento, questa competizione, Spheres Zero Robotics. In pratica è una competizione tra scuole superiori di tutto il mondo organizzata dall'MIT di Boston. Il prestigioso MIT in pratica sarebbe il Politecnico di Boston, che ha costruito anche gli apparati sperimentali che si utilizzano, che si chiamano Spheres, che vengono chiamati dei satelliti, ma sono dei piccoli robot mobili che si possono spostare all'interno della stazione spaziale. Hanno più o meno la forma e le dimensioni di un pallone da pallavolo e dispongono di un sistema di propulsione autonoma alimentato a gas. Questo gas è CO2. Nelle scorse puntate mi ero sbagliato dicendo che il gas propulsivo è azoto, possono muoversi all'interno della stazione spaziale o autonomamente oppure sotto la guida di un programma scritto e caricato su questi piccoli veicoli, su questi piccoli satelliti. E in queste competizioni annuali siamo arrivati, credo, alla quinta edizione del torneo della competizione Zero Robotics. Le squadre di tutto il mondo devono sfidarsi in degli scenari decisi dagli organizzatori della gara, uno scenario in cui si simula una situazione spaziale di particolare interesse o per delle ricerche condotte in quel momento oppure per dei problemi interessanti da esaminare. Nella edizione di quest'anno, quindi dell'anno che si è appena concluso, quindi Zero Robotics 2014, uno degli spunti principali è stata anche la missione Rosetta, quindi l'esplorazione di una cometa. E questo scenario chiedeva agli studenti di scrivere dei programmi per il movimento dell'unità Spheres, immaginando che ciascuna sphere, queste Spheres fosse una sonda spaziale che doveva fotografare un asteroide, cercando anche di mettersi in salvo da dei brillamenti solari nascondendosi dietro all'asteroide. Quindi in ciascuna delle gare di questo torneo, due di queste unità Spheres venivano comandate con i programmi scritti e caricati in anticipo, scritti dalle squadre, dovevano sfidarsi nel completare il compito assegnato, non solo raggiungendo gli obiettivi, quindi fotografando l'asteroide ed evitando i brillamenti solari, ma anche risparmiando tutta una serie di parametri di bordo come la quantità di propellente utilizzato, l'energia consumata e altri parametri. C'era poi una terza di queste unità Spheres che simulava, l'asteroide per dare, un riferimento. Pochi giorni fa, quindi la settimana scorsa, anzi in questi giorni, si è svolta la finale di Zero Robotics, che è stata ospitata nel modulo Kibo, quindi il laboratorio giapponese della stazione spaziale, e si sono occupati di posizionare e preparare i robot spheres e sorvegliare la corretta esecuzione, il corretto svolgimento di queste operazioni, tre degli astronauti, non solo Samantha che dicevamo prima, ma anche la cosmonauta Elena Serova e poi anche l'astronauta NASA Barry Wilmore, che è soprannominato, lo conoscono tutti quanti come Butch. Metteremo anche nelle note dell'episodio un link a un video da NASA TV che ha trasmesso in diretta. Abbiamo registrato una parte della finale di questa competizione che mostra le operazioni di questi robot spheres che si muovono in una serie di queste fasi, commentate poi anche dai tre astronauti presenti. E una cosa interessante che ci fa particolarmente piacere è che il torneo è stato vinto in questa edizione 2014 da un'alleanza di tre squadre, perché nelle fasi successive della competizione che si è svolta nell'arco dei mesi, nei mesi scorsi, poi le singole squadre hanno dovuto raggrupparsi in alleanze per dimostrare anche la capacità di lavorare in gruppi internazionali. Dicevamo che l'alleanza vincente è formata da tre squadre, due americani e anche uno italiano di una scuola italiana, una squadra che si era scelta il nome di Coras 11. Quindi in questa competizione, in questo esperimento, il compito di Samantha è stato in un certo senso quello del guardaline, sorvegliando il corretto funzionamento di Spheres, commentando, dando supporto e anche un po' facendo il tifo, forse per la presenza anche di questa squadra italiana, ma lei è stata assolutamente imparziale nei suoi giudizi tecnici su questa competizione. Gli altri due esperimenti di cui vorrei parlare questa settimana hanno diverse cose in comune. Sono innanzitutto esperimenti italiani, esperimenti dell'Agenzia Spaziale Europea, e le attrezzature per questi esperimenti si trovavano a bordo della capsula Cygnus dello sfortunato lancio della fine di ottobre del razzo Antares di cui abbiamo parlato anche prima. Quindi erano andate in fumo queste attrezzature sperimentali nell'esplosione del razzo, ma fortunatamente si è riusciti a farle arrivare ancora degli esemplari di questi apparati sperimentali, credo proprio con il volo cargo più recente, quello della Capsule Dragon, tuttora attraccata alla stazione spaziale. Un'altra cosa che hanno in comune questi esperimenti è che sono degli esperimenti di medicina, di scienze della vita. Uno si chiama Drain Brain ed è stato progettato, realizzato e seguito dai ricercatori dell'Università di Ferrara. Questo esperimento prende spunto dal fatto che il flusso sanguigno qui sulla Terra, verso il basso dal cervello al cuore è favorito naturalmente dall'effetto della gravità. Invece si sa molto poco su come si svolga questa circolazione, questo flusso del sangue dal cervello al cuore nelle condizioni di microgravità dell'assenza di peso, quindi nell'ambiente della Stazione Spaziale Internazionale.
È curioso
Scopo di
perché
Drembre,
prima
dimmi.
dei primi voli spaziali si facevano veramente delle ipotesi molto fantasiose sul comportamento del corpo umano in assenza di peso, anche al punto in cui il cuore non sarà in grado di pompare il
Di
sangue in tutte
pompare a
le parti.
sufficienza.
Il fatto che questo non accada, che effettivamente si può sopravvivere abbastanza bene nello spazio, non significa che si conosce ogni dettaglio.
Ecco, diversi astronauti, poi naturalmente nel corso delle missioni passate, in tutta la storia dell'esplorazione dell'umana, avevano avvertito anche dei mal di testa o anche altri sintomi neurologici. Quindi i ricercatori di Drain Brain cercano di capire con questo esperimento, misurando il flusso sanguigno dal cervello al cuore, quali siano i processi, i meccanismi fisici di questa circolazione e in particolare cercano di capire come questi meccanismi compensino, riescano ad adattarsi all'assenza di peso dell'ambiente a microgravità. L'ultimo esperimento di questa settimana si chiama invece Wearable Monitoring ed è stato progettato e poi viene seguito dai ricercatori della Fondazione Donnocchi di Milano. Si tratta di un istituto di ricerca e di cura che i milanesi conoscono bene. L'esperimento Wearable Monitoring si propone di studiare se le modifiche nell'attività del cuore possono essere in qualche modo, sempre nell'ambiente a microgravità, possono essere in qualche modo legate alle difficoltà di dormire, ai disturbi del sonno che sempre alcuni astronauti accusano nello spazio. È particolarmente interessante questo esperimento per l'apparato sperimentale che utilizza. Per fare questo studio si tratta semplicemente, dal punto di vista della raccolta di dati, di fare misure del ritmo cardiaco e della respirazione. Quindi in pratica si deve fare un elettrocardiogramma e raccogliere misure di questo tipo. Ma dovendole fare agli astronauti se ne disturberebbe il sonno, si interferirebbe con il sonno. Questo apparato sperimentale è innovativo perché è una specie di maglietta della salute, quindi si tratta di una maglietta di biancheria intima sensorizzata, in cui cioè le connessioni elettriche e i sensori sono inserite nel tessuto della maglietta. Quindi non solo dà meno fastidio all'astronauta e gli consente di dormire, ma è anche particolarmente facile, immagino, o quantomeno più facile di un tradizionale apparato per fare un elettrocardiogramma da indossare e poi da utilizzare. L'ho utilizzato già, credo, almeno una o due volte, Samantha, nel corso del sonno, indossandolo e collegandolo non solo all'alimentazione elettrica, ma anche all'unità di raccolta e di registrazione dei dati. Questo per quanto riguarda gli esperimenti della settimana, ma volevo anche parlare di una cosa a cui aveva accennato la stessa Samantha in una delle note recenti del suo diario. Aveva raccontato del regalo di Natale che l'astronauta Terry Wirtz della NASA le ha fatto proprio il giorno di Natale. Si tratta della spilletta degli astronauti NASA. Questa spilletta è particolarmente interessante, cerchiamo di capire qual è il suo valore simbolico e perché è particolarmente prestigioso che Terry Wirtz l'abbia regalata a Samantha. Dobbiamo tornare però un po' indietro, agli anni 60, al periodo dell'esplorazione pioneristica dello spazio, in cui la NASA portò avanti tre programmi di esplorazione, quindi tre programmi con missioni umane nello spazio, programmi chiamati Mercury, Gemini e Apollo. Con il programma Mercury si cercava soprattutto di capire se l'uomo avrebbe resistito, sarebbe riuscito ad adattarsi all'ambiente spaziale. Gemini invece aveva lo scopo di dimostrare che l'uomo era in grado di vivere e lavorare nello spazio, e il programma Apollo invece aveva naturalmente l'obiettivo di conquistare la Luna, cioè di portare degli uomini sulla Luna. A ogni astronauta del programma Mercury, i mitici sette primi astronauti della NASA, i sette astronauti Mercury, venne data una spilletta commemorativa dopo il loro volo nello spazio, una spilletta che aveva la forma del logo del programma Mercury. Ma alla fine di questo programma, quando ormai erano già avviati il programma Gemini e si lavorava anche alla progettazione del programma Apollo, ci si rese conto che molti altri astronauti della NASA avrebbero compiuto missioni e che un'eventuale spilletta con il simbolo del primo programma non sarebbe stata data anche agli altri programmi. Quindi, verso il finire del 1963, l'astronauta Wally Schirra, uno dei primi sette astronauti Mercury, convocò una riunione degli astronauti per progettare una nuova spilletta che andasse bene, che sarebbe stata consegnata poi successivamente a tutti gli astronauti di tutte le missioni successive della NASA. E il risultato è stato proprio quello che Terry Wirtz ha regalato a Samantha, questa spilletta. Vediamo come è fatta. La spilletta è fatta da tre segmenti convergenti in una stella, che rappresentano tre traiettorie appunto convergenti verso l'infinito, verso lo spazio. E sono circondati questi tre segmenti, le tre traiettorie, da una corona che rappresenta il volo orbitale. E idealmente, simbolicamente, i tre segmenti rappresentavano anche l'unità, la continuità tra i tre gruppi di astronauti, Mercury, Gemini e Apollo, e poi via via di tutti gli altri gruppi di astronauti che sarebbero seguiti, quindi per esempio gli astronauti del programma Shuttle. Da allora in poi a ogni astronauta della NASA è stata consegnata una prima spilletta argentata al compimento dell'addestramento di base, quindi dopo un paio d'anni di addestramento di base, e poi la spilletta d'oro è stata consegnata all'astronauta dopo il compimento del primo volo nello spazio. Quindi Terry Wirtz ha regalato a Samantha la spilletta d'oro nello spazio, quando ormai Samantha è entrata a far parte anche del gruppo di astronauti che hanno volato nello spazio, e le ha dato questo prestigioso riconoscimento di unità tra gli astronauti, tra i gruppi di astronauti che caratterizza tutti gli astronauti della NASA. Ricordiamo che Terry Wirtz le ha regalato la versione civile di questa spilletta, cioè quella data agli astronauti non di provenienza militare, anche se in realtà sia lo stesso Wirtz che Samantha sono dei militari, ma nella versione militare che si mette su una divisa, cioè questa è la versione borghese più che civile, per farvi capire, la versione da mettere sulla divisa poi ha anche intorno alla spilletta che abbiamo descritto le classiche alette da pilota. L'avventura nello spazio di Samantha continua e noi continueremo a raccontarla nel Ritorno a Futura.
Allora,
Già
prima
alla stazione.
di passare a nonno Apollo, Magari così ho un po' di tempo per riposarti. Volevo solamente fare una cosa. Abbiamo parlato appunto della squadra italiana arrivata prima in sfere, scusate, vabbè, diciamo bene chi sono. Sono i ragazzi del liceo scientifico Brocchi di Bassano del Grappa. Sto parlando appunto della squadra Coras 11. Tra l'altro al terzo posto abbiamo avuto in un'altra alleanza, abbiamo avuto anche la squadra Crab Nebula, che era diciamo rappresentata dai ragazzi del liceo scientifico Cecioni di Livorno. Quindi se magari qualcuno di queste due scuole ci ascolta e vuole venire a raccontare la sua esperienza in questo torneo, siamo ben felici di ospitarli in onda. Poi c'era Mike che forse ci voleva dare anche un piccolo aggiornamento per quanto riguarda le condizioni del loop B, che era stato depressurizzato in via cautelativa quando era scattato l'allarme ammoniaca sulla ISS.
Esatto, la settimana scorsa avevamo parlato un attimo di come avevano reagito i controllori di volo a terra alla segnalazione della perdita, che poi si è rivelata una falsa indicazione, e la soluzione temporanea era stata quella di depressurizzare il loop. Cioè la soluzione più estrema, che è quella di fare un venting, di buttare fuori nello spazio tutta l'ammoniaca. E invece si è optato fortunatamente per la soluzione intermedia, che si tratta di depressurizzare il loop, cioè abbassare la pressione a un serbatoio di azoto che mantiene il circuito ad alta pressione, e così evitando che l'ammoniaca continui a circolare ad alta pressione e in caso di rottura dello scambiatore di calore vada a continuare a fluire nel circuito dell'acqua. Una volta che ci si è accorti che effettivamente non c'era una reale perdita, ma era soltanto un problema di sensoristica, e una volta settati gli MDM, i computer che si occupano di acquisire questi dati, si è potuto procedere con la pressurizzazione. Quando avevamo finito la puntata la settimana scorsa non eravamo ancora a questo stato, perché non si può semplicemente accendere il circuito, perché da un momento all'altro portarlo in pressione, perché quando la pressione diminuisce parte dell'ammoniaca passa allo stato gassoso, avendo delle bolle quindi di ammoniaca all'interno del circuito, cioè, si corre il rischio, pressurizzandolo, rimettendolo in circolazione, di causare localmente al circuito, ovviamente aumentando la pressione non si rischi di ghiacciare, ma localmente spostando queste bolle di pressione più bassa si rischia di portare alcune parti del circuito in condizioni di congelare. Avevamo detto la settimana scorsa che è esattamente quello che non si vuole, avere dell'ammoniaca in condizioni di congelamento, quindi congelamento dell'acqua sotto gli 0 gradi centigradi a contatto con l'acqua nello scambiatore di calore, e quindi si è proceduto con un incremento molto molto graduale della pressione per dare modo al circuito di adattarsi e di non avere neanche localmente, neanche in alcuni punti che non è possibile misurare non è possibile misurare la temperatura nel circuito in ogni punto del circuito, quindi si deve assolutamente evitare questa condizione. Pressurizzandola un po' alla volta si è riusciti a riportarlo in temperatura. A quel punto si è disattivato il bypass che si era effettuato, che evitava all'acqua di passare nello scambiatore e di essere esposta quindi a temperature potenzialmente al di sotto degli 0 gradi, reintegrando lo scambiatore, il circuito dell'acqua all'interno dello scambiatore, ha avuto la possibilità di raffreddare più carichi termici e elettrici all'interno della stazione, e quindi si è potuto ridare potenza anche a quella parte del laboratorio Columbus, quella parte del laboratorio GEM e del nodo 2 che erano rimaste senza corrente, un blackout di qualche giorno. Il 18 sera, 18 gennaio, tutto era sistemato, tutte le caution sulla border erano state cleared, erano state cancellate. Quindi anche la foto che avevano mandato gli astronauti con tutte quelle righe gialle e rosse, dovendola rifare, mostrerebbe uno spazio vuoto senza nessun particolare advisory del sistema della stazione spaziale. E quindi da quel punto di vista quell'emergenza è rientrata. Si sta adesso indagando veramente sulle cause, è chiaro qual è il componente che ha dei problemi, non è del tutto a posto, ma ovviamente conoscendo il problema, sapendo prevedere quali che possono essere le indicazioni errate che può scatenare in alcuni determinati momenti, si sa come reagire e si prendono le informazioni con un po' più di cognizione di causa. Ovviamente, se si arriverà al momento di dover sostituire quel computer, si farà un'attività di R&R, si dice, di Removal and Replacement. Comunque, attualmente non ci sono indicazioni di problemi sul circuito dell'ammoniaca. Eravamo già a questo punto la settimana scorsa, adesso siamo sicuri di quello e siamo anche tornati alla piena operatività. Ad esempio, HDEV, il payload esterno con le telecamere in alta definizione, di cui Marco pubblica spesso dei filmati sul canale YouTube di Astronauticast, è tornato attivo. Era già attivo anche prima, perché per ragioni di sopravvivenza doveva essere riscaldato e come si dice, la ridondanza dei sistemi di Columbus permetteva di mantenerlo attivo, ma non poteva parlare con il resto della stazione e mandare immagini, e adesso potete andare sul sito di HDEV e vedere le immagini in tempo reale della stazione. Lo stesso vale ad esempio per gli altri payload esterni come RapidScat. Se Paolo si è riposato, possiamo dargli la parola con l'altra rubrica, quella più amata. Secondo me la più amata adesso ritorna al futuro, ma voglio continuare a chiamare Nonno Apollo la rubrica più amata, appunto le storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
C'è una cosa che rende possibile alla Stazione Spaziale Internazionale ospitare astronauti per lunghi periodi di tempo, periodi anche di mesi, quindi fare missioni di lunga durata. Ed è l'arrivo regolare nel corso dell'anno di una serie di veicoli cargo di rifornimento, ne parlava prima Luigi. Sono una serie di veicoli automatici che trasportano rifornimenti e attrezzature di ogni tipo, perché la stazione spaziale non è un sistema autosufficiente, non può produrre cibo e non può rimpiazzare le riserve se non con l'arrivo di questi veicoli spaziali. E un paio di giorni fa c'è stato un anniversario particolarmente importante in questa piccola storia poco conosciuta di veicoli cargo così importanti come quelli che oggi riforniscono la stazione spaziale, perché il 20 di gennaio del 1978, quindi 37 anni fa, oggi è il 22 di gennaio, veniva lanciato il primo veicolo di rifornimento cargo di una stazione spaziale. Stiamo parlando del veicolo cargo Progress 1, sovietico allora, che serviva per rifornire, servì in questo primo volo dei veicoli cargo per rifornire la stazione spaziale Salyut 6, messa in orbita dall'Unione Sovietica l'anno prima, quindi nel 1977. Il cargo Progress era ed è una versione modificata della capsula con equipaggio Soyuz. La Soyuz, ricordiamo, è quella che ha portato Samantha sulla stazione spaziale, e nella versione automatica cargo Progress ha una forma caratteristica. La si può distinguere una Progress dalla Soyuz, perché la Soyuz ha un collo più stretto. Il collo è in pratica la parte che divide la sezione centrale della capsula da quella anteriore, cioè quella che viene attraccata alla stazione spaziale. In questa però versione iniziale però della Progress, quindi la Progress 1, il veicolo non aveva i caratteristici pannelli solari, non solo della Soyuz attuale, ma poi anche della Progress che continua a rifornire la stazione spaziale. Perché per la produzione di energia elettrica venivano utilizzate delle batterie montate a bordo. Questo dava al cargo un'autonomia più limitata perché complessivamente poteva rimanere in volo libero per un massimo complessivo di 3 giorni e poteva rimanere attraccato a una stazione spaziale o comunque nello spazio per 30 giorni massimi. La missione di Progress 1, dicevamo, iniziò il 20 di gennaio del 1978 e il 22 di gennaio, quindi 2 giorni dopo, e oggi ricorre quindi l'anniversario del 37° anniversario del primo docking con un veicolo di rifornimento automatico, e rimase collegata alla Salyut 6, la Progress 1, fino al 6 di febbraio. E 2 giorni dopo, l'8 di febbraio, la Progress 1 rientrò distruttivamente nell'atmosfera perché ricordiamo un'altra funzione importante di questi veicoli cargo è quella di smaltire i rifiuti, cioè gli astronauti li caricano, estraggono il carico che tengono a bordo sulla stazione e riempiono il cargo di materiale di rifiuti che non servono più. Quindi questo ha dato il via a una lunghissima serie di voli Progress che hanno rifornito non solo la Salyut 6 che rimase in orbita fino al 1982, ma altre stazioni spaziali come la Salyut 7, sempre sovietica, la Mir e poi anche nel programma della Stazione Spaziale Internazionale. Un veicolo quindi che ha una lunghissima tradizione non solo di questa funzione, di svolgere questa funzione essenziale per le permanenze di lunga durata degli astronauti nello spazio, ma anche un'altra grande tradizione di affidabilità nei suoi voli. E c'è un particolare che collega in qualche modo il lancio del primo cargo automatico Progress anche alla missione di Samantha, ed è che entrambi questi lanci, la Progress 1 e la Soyuz TMA-15M di Samantha, sono avvenute dalla stessa rampa del cosmodromo di Baikonur, cioè il compresso di lancio numero 31 del cosmodromo di Baikonur. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Mi piacciono le storie di nonno Apollo perché ho l'opportunità per andare a investigare delle cose che non mi ero mai chiesto. Effettivamente, non avevo mai visto immagini dei vettori, o meglio, sì, dell'esempio del lancio di Gagarin è abbastanza famoso, ma i vettori che venivano utilizzati per il Progress allora. Si tratta di qualcosa di molto simile al vettore Soyuz, almeno dal punto di vista a una prima analisi, ma si vedono che gli anni sono passati. L'ogiva e la punta è abbastanza
La
curiosa.
punta per la verità è dei primissimi lanci del missile balistico intercontinentale R7, quando ancora non si riusciva a recuperare il carico utile, quindi la testata, a farla tornare nell'atmosfera non distruttivamente. E si capì poi che la forma punta favoriva il riscaldamento e la disintegrazione del carico utile, quindi nelle versioni successive, quelle un po' più tozze, si sagomò l'ogiva in questo modo caratteristico che ricorda un po' quello di una capsula più moderna che è in grado di resistere meglio alle sollecitazioni termiche del rientro nell'atmosfera.
No, però stavo confrontando Wikipedia, con la pagina del Progress 1, che semplicemente diceva che era un SS6 Sapphud, che era il nome dato alla razza R7 quando l'Unione Europea, scusate, l'Unione Sovietica non comunicava i nomi e i dettagli dei loro programmi spaziali. Quindi c'era un nome in codice utilizzato nell'ambito NATO, E si chiamava, quindi era ancora classificato come un R7. Non so quando si è fatta la transizione tra R7 e Soyuz. Tutte queste cose qua me le vado a guardare dopo che Paolo Amoroso, con le storie di nonno Apollo, mi stuzzica la fantasia. Quindi grazie, grazie Paolo.
Intanto dalla chat stanno discutendo sul fatto di capire cosa sono quelle appendici che si vedono sopra le Progress, ma anche sopra le Soyuz. Adesso vabbè, c'è anche Filippo che sta aiutando a dipanare la matassa. Però le antenne sono praticamente tutta antenna. Adesso io poi non so se Max si stia riferendo anche alla docking probe, cioè alla sonda d'aggancio che si trova proprio, cioè, al centro della capsula, ma immagino invece si stia riferendo alle antenne che si vedono. Allora, alcune antenne sono quelle per il CURS, cioè, ecco, grazie Mike, alcune antenne sono quelle del CURS, cioè il dispositivo automatico di aggancio di questo tipo di Soyuz o di Progress, e l'altra è un'antenna comunque di comunicazione, dico bene?
Sì, ci sono una serie di antenne del sistema di navigazione automatica e poi naturalmente quelle per le comunicazioni radio vere e proprie.
Poi c'è anche
se però si
è proprio la Progress che diceva Paolo, la prima dei pannelli solari, quindi al posto dei pannelli solari c'è questa cosa qua che potrebbe essere un qualche genere di antenna, ma non saprei.
Sono delle antenne lineari, lo diciamo per chi ci ascolta in podcast.
Sì, però nella chat parlava appunto di piccola antenna parabolica, quindi sono quelle.
Ah, ok, sì, quelle decisamente sono quelle del sistema di docking.
Però ricordiamo che sono cambiate molto le disposizioni di queste antenne nei modelli successivi di Progress e di Soyuz.
E poi c'è anche quell'antennina piccolina che gira, insomma, ce n'è di cose strane se uno le guarda con attenzione.
Stavo cercando un'altra immagine giusto per completezza, ma non chiedo la collaborazione del mio computer più di tanto questa sera. Bene, link della settimana e dopodiché cominciamo a chiudere. Non posso mostrare il video perché non vorrei che il mio computer esplodesse. Ma descrivici. Sono pochi
Vine,
secondi, quindi.
È un Vine, forse ce la fai. Primo stadio del Falcon 9 CRS-5 che doveva atterrare su una chiatta. Sapevamo che aveva fatto una brutta fine, in teoria non dovevano esserci immagini, ma invece ci sono, eccole qua, Mike le sta facendo vedere. C'è anche l'audio, se volete ascoltarlo eventualmente da casa troverete il link sulle note dell'episodio. Ci aspettavamo un po' tutti una roba del genere, però vederla è molto molto impressionante. Comunque
questo
dimmi Paolo.
Questo audio ricorda le esplosioni dello Space Invaders, del primo Space Invader degli anni 70.
Ho letto un articolo Elon Musk è particolarmente appassionato di videogiochi, magari. No.
Niente, come avevamo detto la scorsa volta, il mancato funzionamento continuativo delle alette stabilizzatrici del primo stadio del Falcon 9 probabilmente è la causa principale dell'atterraggio catastrofico. Però tanto di cappello a SpaceX, che comunque è riuscito a centrare la chiave, che insomma siamo sicuramente sulla buona strada, e tutto questo lascia ben sperare per i tentativi futuri, insomma.
E rapido disassemblaggio non preventivato, qualcosa del genere ha detto.
Sì, si dice che in inglese si dice to spin something, quando gli dai un tono un po' diverso semplicemente utilizzando
manipolare, sì.
Spin è più carino. Bene, abbiamo fatto un servizio, perché dalla chat dicono che non sapevano che ci fosse l'audio. L'ho anche lasciato sotto per un po' di tempo, così da stordire chi ci ascolta soltanto in audio, che sono ancora tanti. Bene, direi che con questo siamo arrivati alla fine della puntata. Dico bene? Uno sguardo veloce alla scaletta dice di sì, e quindi possiamo cominciare con i saluti. Partiamo da Milano, da Paolo Amoroso. Nonno
Da
Apollo.
Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Fino alla prossima settimana potete partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it e vi annuncio, vi segnalo che stiamo preparando una bella sorpresa per uno dei prossimi episodi.
Teaser, teaser. E da Modena c'è Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, grazie ancora per averci seguito anche questa sera. Mi fa piacere ogni tanto vedere un po' più di gente che ci ascolta anche live, fa molto molto piacere. E ascoltateci, fateci domande, noi siamo qui e siamo ben felici di rispondervi. Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
Se vi vengono domande ex post mentre state ascoltando in differita, ci sono i commenti su astronauticast.com. Andate sulla pagina della puntata, scrivete quello che è il vostro dubbio e noi vi risponderemo boh, oppure vi diamo la risposta, se la sappiamo. Luigi Morielli da Carmagnola.
Un saluto a tutti anche da parte mia e buona settimana e alla prossima.
La prossima 29 di gennaio, giovedì prossimo, state sintonizzati sulla pagina astronauticast.com/live, su Facebook, Google Plus, quant'altro, ci sono mille canali. Vi informeremo sull'orario preciso, verosimilmente le solite 9:30 di giovedì sera. Siamo quasi sempre qui. Fino ad allora, ad Astra.